Buonasera, benvenuti. Oggi parleremo velocemente del libro di Osea, un libro molto bello in realtà. Mentre cercate il vostro posto nella Bibbia, io aprirò con una parola di preghiera. Signore, io ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche stasera di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Io mi rendo conto che la tua parola è di una semplicità estrema, Signore, che noi possiamo solo confonderla con le nostre parole, Signore. Quindi ti prego anche oggi di guidare la mia bocca perché a tutti sia chiaro la semplicità della tua parola, Signore, e della tua verità. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il messaggio è intitolato Amore senza condizioni. Osea, tanto per cominciare a fare un po' il punto della situazione, iniziò il suo ministero al tempo in cui c'era Uzia come re di Giuda e Geroboamo II come re di Israele. Quindi Osea era contemporaneo di Isaia, più o meno. La predicazione di Osea fu rivolta principalmente al popolo di Israele, mentre i profeti che abbiamo visto finora predicavano in maggior parte per il popolo di Giuda, nel regno di Giuda, Osea si rivolgeva principalmente al popolo di Israele. E il suo libro è un susseguirsi di accuse, anche gravi, e di promesse fatte al popolo di Israele. Il regno di Israele ebbe una durata molto più breve del regno di Giuda. E il motivo è molto semplice. I popoli di entrambi i regni, sia in Israele che in Giuda, si sviavano molto facilmente loro abbandonavano il Signore per seguire altri dei, falsi dei. Però c'è una differenza, che in Giuda c'era un alternarsi di re buoni e re cattivi. Un re buono, poi veniva un paio di re cattivi, poi tornava un altro re buono. Quando il re era buono, cioè era fedele a Dio, il popolo seguiva e si ravvicinava al Signore, quando era cattivo se ne allontanava. Se andate in qualsiasi luogo di lavoro, potrete vedere l'influenza che ha chi è in comando sui suoi sottoposti, perché se chi è in comando si impegna nel suo lavoro e dà buon esempio agli altri, tutti sono... si sentono in dovere di fare qualcosa in più di quello che stanno facendo, si vergognano a non fare, ma se quello che è in comando non gli importa niente del lavoro, pensa solo a arrivare alla sera e a prendere lo stipendio, anche quelli più volonterosi saranno demotivati, perderanno la voglia di fare qualcosa. E in Giuda succedeva lo stesso, quando il re era buono, tutto il popolo lo seguiva e si riavvicinava a Dio. Quando era cattivo, lo seguiva e si allontanava da Dio. In Israele il problema era più grande, perché in Israele ci furono solo re pessimi. La Bibbia dice che ogni re era peggiore di quello che l'aveva preceduto. E quindi ogni re, il popolo si allontanava sempre di più da Dio. In questo ambiente, Osea inizia il suo ministero. Inizia il ministero in mezzo a un popolo che è lontano da Dio. Popolo che va dietro a idoli di falsi dei, che offre sacrifici a questi idoli. E se anche qualcuno si ricorda che c'è un Dio che l'ha preso per mano nel paese d'Egitto, l'ha portato fino a lì e ha tenuto la sua mano su di lui fino a quel momento, lo mette sullo stesso piano degli altri. Allora ora faccio un sacrificio a Baal, poi ne faccio uno a Dagon. Aspetta, va, non facciamo torto a nessuno, faccio un sacrificio anche all'Eterno, così sono tutti contenti. No, non funziona così. Così nessuno è contento, pensa di essere contento solo quello che fa così, ma i falsi dei non sono contenti perché non esistono e Dio non può essere contento di questo. Nel libro di Osea, il popolo di Israele viene paragonato a una prostituta. Osea inizia così, capitolo 1, versetto 2. E quando l'Eterno iniziò a parlare a Osea, l'Eterno disse ad Osea: va, prenditi in moglie una prostituta e abbi figli di prostituzione, perché il paese continua a prostituirsi allontanandosi dall'Eterno. Ora, prendere in moglie una prostituta sicuramente non è la massima aspirazione di un uomo, figuratevi a quei tempi, non lo è ora, figuratevi allora. Qualcuno dice che questo non è un versetto che va preso alla lettera, perché un Dio santo non ordinerebbe mai a un uomo di fare una cosa simile, di contaminarsi con una prostituta. Sicuramente Gomer era pura quando se l'ha sposata, ma solo dopo si è corrotta. Dico che se così non fosse non reggerebbe il paragone con Israele. Allora io amo ragionare in maniera semplice, senza fare speculazioni filosofiche che non servono a niente. E in maniera semplice vi dico che questo libro è una Bibbia, non è una settimana enigmistica, non c'è un oggetto nascosto da cercare, non c'è una frase misteriosa da decifrare. Se in questo libro c'è scritto Dio disse a Osea: prendi in moglie una prostituta, significa che Dio disse ad Osea: prenditi in moglie una prostituta. Niente di più, niente di meno. E se qualcuno si meraviglia che un Dio santo ordini a un uomo di prendere in moglie una prostituta, quanto più si deve meravigliare quando lo stesso Dio santo ordina a un uomo di uccidere il suo unico figlio, quello che ti ha fatto con Abramo: offrimi in sacrificio tuo figlio Isacco. Non può, Dio santo non può fare una cosa del genere, non può incitare un uomo a un omicidio, a uccidere il proprio figlio. Dio sa quello che fa, Dio sa perché lo fa, e Dio soprattutto non sbaglia mai. Quindi non sta a noi stare a discutere se è giusto o non è giusto quello che dice Dio, è sicuramente giusto. E quanto al fatto di contaminare il matrimonio, se aprite a Matteo capitolo 1, vedete una cosa piuttosto curiosa. C'è nella genealogia di Gesù, Matteo capitolo 1, il versetto 5 dice: Salmon generò Boaz da Rav, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse. Quindi Boaz, o Boaz che dir si voglia, era il nonno di Davide, ma Boaz era il figlio di Rab. Rab, se vi ricordate, se avete letto il libro di Giosuè, era quella prostituta che stava in Gerico, che per fede protesse le spie inviate da Giosuè. Rab era quella prostituta che grazie alla sua fede fu risparmiata quando fu sterminata tutta la città, lei, la sua casa, la sua famiglia, e grazie alla sua fede fu accettata nel popolo di Israele. E grazie alla sua fede la troviamo qui nella Bibbia, nella genealogia di Gesù. Ora, questo non vuol dire che Dio approva la prostituzione, vuol dire solo che Dio approva la misericordia e il perdono. Rab non era fiera di quello che faceva, Rab si pentì di quello che faceva. Rab si pentì e abbandonò il suo peccato, e Dio, a motivo del suo pentimento sincero, cancellò questa una spugna e cancellò questo peccato dalla sua mente, non lo ricordò più. E Dio, questo libro di Osea, usa il matrimonio di Osea per dimostrare al suo popolo che è possibile il perdono, che è previsto un perdono. Per quanto riguarda la purezza di Gomer, che poi si è corrotta dopo, guardate che non è un caso che Dio ordini a Osea di sposare non solo una prostituta, ma una prostituta che prosegua prostituendosi. Per quale motivo il paragone con Israele non dovrebbe reggere? Qualcuno mi sa dire in che momento Israele fu puro? Ve lo dico io: mai. Da prima di esistere Israele era già impuro. Giacobbe, prima che Dio gli dasse il nome Israele, viveva nel peccato. Il suo nome non a caso significava soppiantatore. Un soppiantatore è un uomo che si sostituisce a un altro, che prende il posto di un altro con l'inganno, o in ogni caso in un modo scorretto. Questo era Giacobbe, questo era quello che faceva veramente Giacobbe. Giacobbe ingannò suo padre, Giacobbe ingannò suo fratello, Giacobbe ingannò suo zio. Giacobbe lottò con Dio. A Peniel lottò tutta la notte, resistendo a Dio. Alla fine si arrese, e quando si arrese gli fu chiesto: qual è il tuo nome? E lui dovette ammettere il suo peccato. Il soppiantatore. Io sono il soppiantatore. Ieri, mi fu detto da Gesù con cui avevo lottato, ieri eri il soppiantatore, oggi sei Israele, non sarai più il soppiantatore. Ma lui aveva visto nel peccato dal principio, non c'era purezza in lui, è venuta dopo la purezza. I suoi figli non erano da meno. Loro progettarono tutto il male possibile contro il loro fratello Giuseppe. Pensavano di ucciderlo, lo buttarono in un pozzo, lo vendettero come schiavo, mentirono al proprio padre. Simone e Levi sterminarono i sichemiti con l'inganno. Noi, la Bibbia non ci parla dei 400 anni di schiavitù in Egitto. Non sappiamo cosa hanno fatto, ma lo possiamo immaginare. Se pensate che Mosè davanti al pruno ardente, quando Dio lo voleva mandare, e lo mandò al suo popolo, disse: chi devo dire che mi manda? Lui sicuramente aveva sentito parlare di Dio, ma il fatto che non sapesse il suo nome, che chiedesse chi sei, mi fa pensare che loro in realtà non stavano adorando Dio in 400 anni. Giosuè, capitolo 24, versetto 15, il famoso discorso che Giosuè fa al popolo, l'ultimo discorso, lui dice: e se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che servirono i vostri padri al di là del fiume, o gli dèi dell'Amorei nel cui paese voi abitate, ma quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno. Ora, quando Mosè era sul monte Sinai per ricevere le tavole della legge, il popolo, per mezzo di Aronne, fabbricò e adorò un vitello d'argento, un vitello d'oro. Geroboamo, che fu il primo re di Israele, se ne fece costruire due per adorarli, i vitelli d'oro. Dove prendevano questa idea del vitello d'oro? Di là dal fiume, anzi di là dal mare, dal Mar Rosso, nel paese d'Egitto, c'era un Dio che veniva adorato, il Dio Api, che aveva forma di un toro. Questi sono i dei che loro avevano adorato di là dal fiume, i dei degli Egizi, non l'Eterno. Loro erano stati disobbedienti fin dal principio e su questa strada hanno continuato fino alla fine. Come Gomer, erano tutt'altro che puri quando Dio li scelse. E Dio fa fare a Osea delle accuse molto pesanti al suo popolo. Li accusa di adorare i falsi dèi, li accusa di offrire a questi falsi dèi in sacrificio le benedizioni che gli dà. Io vi do delle cose e voi le offrite a loro. Li accusa di avergli voltato le spalle per servire i falsi dèi, di commettere ogni genere di peccato. Capitolo 4, versetto 1. Ascoltate la parola dell'Eterno, o figli di Israele, perché l'Eterno ha una contesa con gli abitanti del paese. Non c'è infatti né verità, né misericordia, né conoscenza di Dio nel paese. Non si fa che spergiurare, mentire, uccidere, rubare, commettere adulterio, rompere ogni restrizione e versare sangue su sangue. Qui sono nominati una metà dei 10 comandamenti, infatti. Quindi evidentemente gli altri 5 che non sono nominati. Ma Dio lancia accuse pesanti anche contro i sacerdoti. Più avanti, nel versetto 6, sempre nel capitolo 4, dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, perché tu hai rigettato la conoscenza, anch'io ti rigetterò dal mio sacerdozio. perché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. Più si sono moltiplicati, più hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in vituperio. Si nutrono del peccato del mio popolo e attaccano il loro cuore alla tua iniquità. Come del popolo, così sarà del sacerdote. Li punirò per le loro vie e li ripagherò delle loro azioni. Capitolo 5, versetto 1. Ascoltate questo, o sacerdoti. Prestate attenzione, o casa di Israele. Porgete l'orecchio, o casa del re. Vi sono compresi tutti, sacerdoti, popolo, re. Perché questo giudizio è contro di voi. Voi infatti siete stati un laccio a Mizpah e una rete sul tavolo. Capitolo 5, versetto 11 dice: Efraim è oppresso e frantumato nel giudizio perché ha deliberatamente seguito precetti umani. Capitolo 6, versetti 8 e 9: Galad è una città di malfattori e macchiate di sangue. Come bande di briganti stanno in agguato per un uomo, così una ciurma di sacerdoti massacra sulla via di Sichem e commette scelleratezze. Se il popolo era colpevole, se Dio accusa il popolo, i sacerdoti lo sono molto di più. Dio aveva dato loro la responsabilità, aveva scelto le viti per servirlo, per conservare la legge, per farla conoscere, per farla rispettare, per spingere il popolo a seguire Dio e a rispettare le sue leggi. E loro cosa facevano? Insegnavano precetti umani. Insegnavano il rispetto della tradizione creata dall'uomo invece che della legge creata da Dio. Si preoccupavano di mantenere i loro privilegi invece di preoccuparsi di fare l'opera del Signore. Per fortuna questo succedeva ai tempi di Osea. O no? Purtroppo no. Oggi come allora ci sono persone che cercano Dio, persone che vanno da qualche sacerdote, non importa di che religione, sperando che questo sacerdote li aiuti a trovare Dio ed avere un rapporto con Lui. E cosa ricevono? Insegnamenti umani. Loro sono ingannati, perché vengono convinti che seguendo questi insegnamenti umani piaceranno a Dio. Ma un giorno scopriranno che non è vero, e sarà troppo tardi. Il versetto 9 nel capitolo 6 rende, versetti 8 e 9 rendono perfettamente l'idea. Sichem, cioè sulla via di Sichem, era una città di rifugio. Galad, Ramoth di Galad per la precisione, era un'altra città di rifugio. Era una città dove una persona che ne avesse ucciso un'altra involontariamente poteva rifugiarsi per non essere uccisa da parenti del morto. Ma la Bibbia dice che una era piena di sangue e sulla strada per andare all'altra dei sacerdoti aspettavano la gente per massacrarla. Gesù si è scagliato molte volte contro il rispetto di comandamenti umani invece che di quelli divini. Si è scagliato molte volte contro il rispetto della tradizione invece che della parola di Dio. Gesù fu accusato di bestemmiare. E non mi dite che tempi sono cambiati. Chiedete a Giuseppe cosa è più importante nella Chiesa Cattolica, se la Bibbia o la tradizione. Risponderà sicuramente a tradizione, perché la Bibbia sì è importante, ma la tradizione dice, i padri della Chiesa dicono, ma non solo i cattolici, chiunque, a rispetto di tutte cose che non sono la Bibbia. Ora, quando c'è la tradizione si dice, sì è vero, la Bibbia dice così, però la tradizione ci ha insegnato cos'ha, quindi sicuramente non è così, ma è cos'ha. Ora, bello che se non sei d'accordo sei eretico. Non voglio che pensiate che sto parlando così perché odio una certa religione, è perché questa è una delle cose che mi aveva allontanato da Dio. E purtroppo questo è l'unico risultato che si ottiene, che viene dato da precetti umani, da comandamenti umani. Se tu le rifiuti, ti allontani da Dio in una direzione, perché ti porta a pensare che un Dio non può esistere, un Dio che fa queste cose. Se li accetti, ti allontani da Dio nell'altra direzione, perché non sta facendo quello che vuole Lui. C'è un solo modo per avvicinarsi a Dio, non sono precetti umani, è la fede. Ebrei 11,16: ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è ed Egli è il remuneratore di coloro che lo cercano. Ora, detta così, l'ipocrisia sembra una cosa che spaventa, un'accusa continua, ma non è così. Un libro accusa, ma è un libro pieno di speranza, perché se torniamo alla famiglia di Osea, il discorso è che Osea sposa questa prostituta, lei continua a prostituirsi, poi la abbandona, se ne va, cade sempre più in basso e a quanto pare sembra che finisce per essere venduta come schiava, esattamente come il popolo di Israele, esattamente come noi. Gesù disse ai giudei in Giovanni capitolo 8, quando lui disse: conoscerete la verità vi farà liberi, lo dissero: perché dici questo? Noi siamo figli di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Strano, perché erano, in quel momento erano schiavi dei Romani, erano stati 70 anni schiavi in Babilonia. Ma Gesù gli rispose: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Non stava parlando di una schiavitù umana, stava parlando di una schiavitù peggiore. Essere venduto come schiavo è il punto più basso in cui un uomo può cadere, sia che sia schiavo di un altro uomo, ma soprattutto sia schiavo del peccato. Ma Dio dà un altro ordine ad Osea, nel capitolo 3, versetto 1. L'Eterno mi disse ancora: va e ama una donna amata da un amante e adultera, come l'Eterno ama i figli di Israele, benché essi si volgano ad altri dei e amino le schiacciate d'uva. Così io me la comprai per 15 sicli d'argento e per un omero e mezzo di orzo. Osea riscattò la moglie infedele, la riscattò per amore, pagò un prezzo per farlo. Lei non aveva fatto niente per essere amabile, anzi, al contrario, aveva fatto di tutto per essere disprezzabile, l'aveva tradito, l'aveva abbandonato, era diventata sempre più spregevole, sempre meno amabile, ma lui fu disposto a pagare un prezzo per riscattarla. Dio dice al popolo di Israele: tu mi hai tradito, tu mi hai abbandonato, ti sei venduto a falsi dei, sei diventato sempre più spregevole a miei occhi, ma io ti amo e ti riscatterò. Sapete cosa mi ha detto Dio con questo libro 14 anni fa? Mi ha detto: Giuliano, tu ti sei allontanato da me, tu mi hai tradito, ti sei venduto al peccato, sei diventato sempre più spregevole. Sei schiavo del peccato, ma io ti amo e io ho pagato, non pagherò, ho pagato il prezzo per il tuo riscatto. Non ho pagato 15 sicli, non ho pagato 10.000 sicli. Ti ho comprato con il sacrificio di Gesù, con la sua morte, con il suo sangue, con il suo dolore, con la sua sofferenza. Ti ho riscattata con la sua resurrezione. Poi mi ha detto: vuoi accettare questo dono che ti offro? Certo che sì. Romani 5,6 dice: perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Non è morto per le persone giuste, è morto per gli empi. Versetto 8 dice: ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ci ha amati quando non eravamo amabili. La moglie di Osea era infedele, era disprezzabile, ma lui l'amava, era disposto a pagare per riscattarla. Il popolo di Israele era peggio, e anche noi. Non c'è niente che non possiamo fare per riconciliarci con Dio. Ma per fortuna lui ci ama. molto di più di quanto se amava sua moglie, e ci ha riscattati. Non importa quanto grande sia la colpa che ci separava di lui, il prezzo che ha pagato può coprire ogni cosa. Romani 5,20 dice: ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Il libro di Osea cerca di darci un'idea di quanto grande sia l'amore di Dio per noi, ma è una cosa che va al di sopra della nostra comprensione. Non esistono parole umane per descrivere la grandezza di questo amore. Non esiste un'unità di misura che lo possa quantificare. Non è quantificabile l'amore di Dio. Se dovessimo fare una formula matematica, dovremmo scrivere tendente ad infinito. L'unica unità di valore è questo, infinito. Noi non riusciamo nemmeno a renderci conto di quanto spregevole sia il peccato, qualsiasi peccato agli occhi di un Dio santo, e di quanto grande sia la nostra colpa per questo motivo. Se ci riuscissimo, forse potremmo farci una minima idea di quanto grande sia il suo amore. Dico, se ancora non hai accettato il dono che Dio ti ha offerto nel suo amore, puoi farlo oggi stesso. Ma se l'ha ricevuto, rendi gloria a Dio per la sua misericordia. Preghiamo.